Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Gianni ai microfoni di Radio Orizzonti. Oggi con me c'è il professor Gianfranco Morelli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Che già conoscete perché è già stato nostro ospite altre volte. E vi presentiamo un libretto, un poemetto che lui ha scritto nei giorni scorsi e che sarà in vendita da oggi presso tutte le edicole con il notiziario. Intanto vi informo che è stato scritto direttamente da Gianfranco Morelli con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Ecco, c'è un'altra particolarità a questo volumetto, che è stato introdotto, e c'è appunto l'introduzione di Maria Pia Garavaglia, che è stata deputata della Repubblica Italiana e presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Ecco, racconta di quattro storie, quattro protagonisti della Resistenza abollate nell'ultima guerra, insomma.
Sì,
le do la parola, buongiorno.
Grazie. L'idea di questo lavoro mi è venuta quando un amico mi ha portato dei documenti, in particolare il memoriale di Mario Rebosio, che è il personaggio principale, anche se il libro, il titolo l'ho dedicato alla figlia che aveva 10 anni, Anna Rebosio, staffetta partigiana, che è la figura più tenera tra le quattro. E Mario Rebosio, che avvia da comandante della 183esima, del distaccamento di Bollate della 183esima Brigata Garibaldi, proprio all'indomani dell'8 settembre del 43, avvia la sua attività di partigiano nell'area di Bollate, del Bollatese, con un pugno di compagni molto limitato all'inizio, non più di 16, dice lui. Cosa facevano? Loro facevano attività di sabotaggio, andavano a rubare le armi alla fabbrica Leombò di Baranzate, complice tra l'altro anche il maresciallo dei carabinieri, e poi rifornivano con queste armi i gruppi di Milano, in particolare i GAP milanesi. Gli altri personaggi sono la figlia, appunto, Anna Rebosio, che aveva solo 10 anni, un partigiano delle Brigate del Popolo, i partigiani cattolici, che è Remo Merati, e il parroco della parrocchia di San Martino, Don Carlo Elli. Abbiamo detto di Mario Rebosio, abbiamo il memoriale, c'è il racconto della figlia, c'è un'intervista a Remo Merati, tra l'altro è morto poco tempo fa, centenario, e il Liber Chronicon, cioè il diario parrocchiale, stilato appunto da Don Carlo Elli. Chi è Mario Rebosio? Mario Rebosio è un personaggio molto sui generis. Era muratore, lasciato senza lavoro proprio perché non aveva la tessera del fascio, e quindi inizia la sua attività di partigiano. Svolge questa attività in modo molto intenso, a rischio della vita e con sacrificio dell'intera famiglia. Però alla fine non viene neanche ricompensato per questo, perché lui dopo la guerra chiede un lavoro come muratore al sindaco comunista di Bollate, ma gli viene rifiutato questo lavoro, per cui è costretto a emigrare in Francia. E proprio da qui parte il mio racconto, proprio dall'esilio. Chiamiamolo esilio francese di Mario Rebosio. Qui sulla possente chiusa della Ronne, che le correnti frange e chieta l'acque, così che placide carezzano Lyon, L'ansia converto in grigia nostalgia dei ruscelletti miei, delle groane, della sposa, le figlie e casa mia. A lavorare sopra il grande fiume siamo arrivati in tanti ed ogni dove, reduci di guerre d'oltremare, sfuggiti alla giustizia o rifugiati, scampati a Franco o al duce portoghese, chi per forza di cose o per pudore dimostrarsi affamato al suo paese. Ma pure se fratelli nel bisogno, ciascuno tiene stretta la sua storia. Nessuno chiede, nessuno dà risposta. Fatica quel che è stato a diventar memoria. La mia son solo immagini riflesse sopra l'acqua, pellicola sgranata che riavvolgo d'un altro tempo, un'altra vita dove, armato di fucile e di speranza, contro i fascisti facevo resistenza. E poi si presenta Mario Rebosio. Sono Mario Rebosio, muratore, comandante marino partigiano, nascosto qui a Milano in un portone per far giustizia di una spia schifosa, venduta ai tedeschi, il disonore di questa nostra terra di lavoro e sudore e preghiera, di gente di brughiera schiena ritta come filari di gelsi sulle rogge. Tra un po' è Natale, eppure non si sente fumo di caldarroste e grida schiette da bancarelle degli obei obei. Solo sacchi di sabbia intorno e lesto, isciacquio di passi nelle pozze, rasente i muri sotto le cimase, volti a scrutare il cielo di sottecchi, orecchie preparate ormai all'offesa dell'urlo di sirena e del rombo feroce del motore. Son qui da ore e non è la neve guasta a ghiacciarmi le dita, ma il metallo della Luger che stringo nella tasca, e un dubbio mi devasta: può essere assassino chi è dalla parte giusta? Ecco, mi era stato commissionato questo attentato ad una spia che era responsabile di delazioni e di aver fatto incarcerare, di aver fatto deportare in Germania molti patrioti. Lui in questo caso manca il bersaglio, però va bene, questo poi si vede nel corso del poemetto. La rappresentazione che dà Mario Rebosio del clima della resistenza a Bollate è una rappresentazione assolutamente antieroica, molto realista, e tra l'altro parla anche di quelli che stanno dall'altra parte e cerca anche di capire le motivazioni del perché stanno dall'altra parte. Ho visto tante facce da bambini rientrare da ogni fronte nel paesello, chi dalla Francia, chi dall'Albania, cresciuti insieme nella stessa via. Chi sta col fascio, chi coi partigiani, chi stringe ciò che ha sempre conosciuto e chi il domani sogna rinnovato. Poi non capire più dov'è l'onore tra la divisa da repubblichino e il fazzoletto rosso o traditore, e il fazzoletto rosso o tricolore. E quando, catturato in imboscata, ho sul petto la canna del fucile, è un ragazzo con la camicia nera a salvarmi e all'orecchio sussurrare: rendimi questa grazia tu domani, e mi rimette la vita nelle mani. La delusione di Mario Rebosio arriva già il 25 aprile, quando i 16 della sua brigata diventano addirittura più di 300, sono i cosiddetti partigiani del 25 aprile. Arrivano solo adesso, che è già l'ora, il 25 aprile è il giorno appresso e l'altro ancora, e son più di 300 oggi qui al quartiere. Dove stavate, gloriosi partigiani, quando irruppero in casa i genovese corsi alla macchia per non esser presi? Che facevate, baldi patrioti, quando chiusero Attimo e Riccardi a San Vittore prima e poi sul treno a sperdersi nel vento dal camino? C'ero io solo e un pugno di compagni a sabotare comunicazioni, rubare armi, esplosivi, munizioni, stanare spie, passare informazioni agli alleati, al CLN. Noi soltanto e i Paolotti c'eravamo, e il prevosto con le armi in sacrestia, e la mia cara figlia in bicicletta a fare la staffetta. Ecco, in questo passaggio si citano dei personaggi che sono i fratelli Genovese e poi Vincenzo Attimo e Gianni Riccardi. Sono degli esponenti, dei ragazzi, dei giovanissimi, 90 anni, delle Brigate del Popolo Cattolici, dell'oratorio di Bollate, che vengono, Attimo e Riccardi in particolare, per delazione di una spia, vengono incarcerati, poi mandati in Germania e moriranno in un campo di concentramento. I fratelli Genovese invece riuscirono a scappare, si diedero alla macchia per diverso tempo, poi ritornarono e si misero sotto proprio il comando di Mario Rebosio.
Bene, prendiamo allora la nostra chiacchierata, intervista con Gianfranco Morelli, perché dobbiamo parlare anche degli altri tre personaggi, perché
sì,
nel poemetto ce ne sono quattro.
Ecco, certo. Prego. Remo Merati, la figura di Remo Merati è legata alla tragedia più grande che è avvenuta durante la guerra, la resistenza a Bollate, cioè il bombardamento di un treno delle Ferrovie Nord pieno di civili con quasi 100 morti in località Vignetta, alle porte proprio di Bollate. Remo Merati si occupa di intelligence in particolare, deve osservare insieme al suo gruppo questo treno, non questo treno in particolare, un treno che da Cernobbio tutte le mattine va a Milano e trasporta i tedeschi, gli ufficiali tedeschi. Con precisione teutonica questo treno passa sempre alla stessa ora nella stazione di Bollate e viene osservato per settimane. I partigiani di Bollate riferiscono agli alleati questo fatto, per cui gli alleati bombardano questo treno, però c'è una delazione, qualcuno fa la spia e a Saronno i tedeschi fanno passare avanti un treno di pendolari. È una strage, è una tragedia, e questa tragedia segnerà la vita di Remo Merati, che a detta della figlia anche in tarda età si svegliava di notte con gli incubi. Si schiantano ogni notte sotto un treno i sogni miei oramai da troppi anni. Mi sbraccio ed urlo sulla ferrovia, ma il treno lancia il fischio e non s'arresta, svolta sul ponte e poi se ne va via. Velocemente andiamo sul terzo personaggio. Il terzo personaggio è Don Carlo Elli. Don Carlo Elli è un prete non propriamente diremo progressista oggi, si scaglia anche contro un ballo organizzato dopo la liberazione, dice degrado morale eccetera, però fa la sua parte all'interno della resistenza. Il 25 aprile, questo è il diario del 25 aprile. Ho sciolto a festa tutte le campane, che sembra ci regali un'altra Pasqua aprile. E coprono i rintocchi il crepitare festoso dei fucili verso il cielo, e quello cadenzato da lontano come campane a morto sulle schiene, sui petti dei perdenti catturati. Non so come fermare la vendetta, quest'odio che ribolle ad ogni passo, figlio di troppi torti, dei morti ammazzati per le strade, dei padri di famiglia deportati, dei corpi torturati in fondo ai sotterranei della Muti. Eppure, a da finire tutto questo disordine sociale è il vivere e il morire ritornare soltanto nelle mani del Signore. Nel suo diario Don Carlo Elli annota come lui cercherà di opporsi alle esecuzioni spesso diciamo sommarie di capi fascisti che avvengono subito dopo la resistenza. E veniamo al personaggio il più tenero che dà il nome a questo momento, Anna Rebosio. Anna Rebosio si presenta così: sono Anna Rebosio di anni 10, figlia del comandante partigiano. Col gesso ho disegnato una campana davanti all'uscio e salto, però non mi allontano, nemmeno se mi scappa molto forte. Che la morte ha un berretto con il teschio e stivaloni lucidi di grasso, la faccia di occhio bello che gira per la casa e sbatte porte, spinge, strattona e mastica bestemmie e fende l'aria con il manganello. Poi mamma, col pancione giù per terra, le scende un filo rosso dalla gonna. Qui in questo passaggio la bambina ricorda l'irruzione di questo occhio bello che era il capo dei fascisti di Bollate, che maltratta la madre e perde il bambino, la madre. Chiudiamo.
Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, abbiamo solo un minuto, ma giusto per concludere. Allora vi ricordo che il titolo di questo libro è Anna come tanti, è un poemetto partigiano scritto da Gianfranco Morelli con il patrocinio, dicevo prima, ve lo ripeto, dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Lo potete trovare nelle librerie, nelle edicole, unitamente al notiziario. È in vendita dappertutto. Grazie Gianfranco Morelli di essere stato
con noi.
Grazie
a voi.
E una buona giornata a tutti.
Una buona giornata a tutti.